Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Francesca Romana Poleggi, sono di Pro Vita e Famiglia, sono nel comitato direttivo di Pro Vita e Famiglia, ma oggi derogo a questa mia qualifica. Faccio così un piccolo tradimento che però Pro Vita e Famiglia mi perdona sicuramente, perché io faccio parte anche di un comitato di studi scientifici che si chiama Osservatorio Permanente sull'Aborto, abbreviato OPA. Come è nato questo OPA e cosa fa? Dunque, qualche anno fa, con il professor Benedetto Rocchi dell'Università di Firenze, un economista, ci si chiedeva perché noi dobbiamo pagare gli aborti per tutti. Noi che c'è il discorso dell'obiezione di coscienza fiscale che forse si può fare, ma insomma è molto complicato, e comunque ci siamo chiesti: ma per quanto costa allo Stato la legge 194 sull'aborto? E così abbiamo cominciato a fare delle ricerche, all'inizio così senza troppe convinzioni, invece poi piano piano i dati sono venuti fuori e abbiamo addirittura pubblicato un rapporto sui costi appunto dell'aborto in Italia. Il primo rapporto è stato pubblicato nel 2021. L'abbiamo presentato in una conferenza stampa, ha avuto una discreta risonanza e abbiamo visto appunto già all'epoca che 40 anni circa di legge 194 è costata agli italiani 5 miliardi di euro. E se questi soldi fossero stati impiegati in un investimento semplice, avrebbero fruttato 12 miliardi. Quindi immaginate quello che si poteva fare con questi soldi, la nostra sanità che è sempre in crisi per tutto. E allora, siccome poi su questo rapporto abbiamo anche studiato più a fondo quello che è lo studio che non si fa da nessuna parte degli effetti di questa legge 194, perché qualsiasi politica del governo dovrebbe essere monitorata, no? Se il governo fa un investimento in una cosa, deve vedere appunto, secondo le regole dei costi-benefici, deve vedere quanto costa, quanti benefici arreca l'investimento che ha fatto. Quindi una legge come la 194, ma come qualsiasi politica, dovrebbe essere monitorata regolarmente. Cosa abbiamo noi? Abbiamo delle relazioni ministeriali annuali che il Ministero della Salute fa al Parlamento sulla legge 194, che sono assolutamente, scusatemi il termine, ridicole, a volte veramente vergognose, per come sono fatte, per come sono lacunose e per tutto quello che non dicono e per tutto quello che non viene riportato. Per loro stessa ammissione sono molto incomplete. E quindi noi abbiamo un po' supplito questo discorso e abbiamo deciso, avendo concluso questo primo rapporto, di fondare appunto questo comitato scientifico, OPA, Osservatorio Permanente sull'Aborto, che ha anche un sito web, www.osservatorioaborto.it, dove potete accedere e liberamente scaricare tutti i lavori che l'OPA via via sta facendo, perché quest'anno è uscito il nostro secondo rapporto. Secondo rapporto che punta a denunciare la privatizzazione dell'aborto che si sta cercando di promuovere a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Cosa voglio dire? Gli abortisti negli anni 70 avevano detto, fra i vari motivi per cui era necessario legalizzare l'aborto, e ahimè c'era anche una parte del mondo cattolico che concordava su questo, è che l'aborto se no veniva fatto con le mammane, le donne da sole abortivano, era pericoloso, l'aborto clandestino ammazzava tante donne, dicevano delle balle paurose perché i dati dell'Istat sono disponibili e leggibili da chiunque. Loro parlavano di 20.000 donne morte per l'aborto clandestino l'anno. Se voi andate a vedere in quegli anni le donne morte per qualsiasi causa in età fertile erano, non so, 3.000. Quindi balle proprio sparate in modo inverecondo, vergognoso. Comunque, la filosofia era questa, no? Salviamo le donne dall'aborto clandestino, regolarizziamo questa cosa, facciamo che lo possano fare in ospedale con tutte le regole e con tutte le sicurezze in un ambiente protetto. Ebbene, da quando hanno inventato la RU486, che è una pillola che si chiama mifepristone, che inibisce al corpo della madre di dare nutrimento al bambino che sta nel grembo e quindi il bambino muore, e poi con un'altra pillola che è una prostaglandina si causano le contrazioni e il poverino viene espulso. Quindi con l'aborto cosiddetto chimico, loro lo chiamano medico o farmacologico. A me queste parole non piacciono perché medico e farmaco danno l'idea di qualcosa che cura. Mentre invece qui è qualcosa che uccide. Regeneron Legend chiamava la RU486 il pesticida umano, quindi io lo chiamo aborto chimico. E questo aborto chimico, oibò, si può fare comodamente a casa. Quindi adesso si stanno completamente contraddicendo sia a livello nazionale che a livello internazionale, perché ci dicono che basta andare in ospedale, prendere la pillolina, poi uno abortisce comodamente a casa, in mezzo a tutti i comfort. Questa è una cosa che assolutamente incredibilmente falsa e menzognera. Abbiamo le testimonianze delle donne che dicono quanto è una tragedia. Abbiamo adesso un dottore che fa parte dell'OPA che ci spiegherà quali sono le conseguenze di questa cosa. E però, ecco, tornando all'OPA, quindi questo comitato scientifico si è costituito proprio non per fare propaganda, per mettere manifesti, per fare i flash mob, cioè quelle sono le cose che fa Pro Vita e Famiglia. Noi invece, come OPA, siamo un comitato, ripeto, tecnico-scientifico, che scientificamente facciamo degli studi e facciamo dei lavori, in quanto scientifici, tesi a cercare la verità, per compensare questa mancanza di monitoraggio che c'è su questa legge 194 e ovviamente per sottolineare ed evidenziare tutto il male che questa legge comporta, perché aborto chimico o aborto chirurgico, l'aborto, ricordiamo, è sempre l'uccisione di un bambino innocente, perché fin dal giorno 1, fin dal giorno della fecondazione, nel corpo della mamma c'è un bambino, che non si chiama bambino perché scientificamente si chiama zigote, blastocisti, morula, feto, eccetera. Embrione non ci interessa, noi che non siamo scienziati lo chiamiamo bambino perché è un essere umano dotato del suo DNA unico e irripetibile e perché è un essere umano che io oserei dire pensante, perché quella pallina di cellule, come ci ha spiegato sempre su Radio Buon Consiglio tempo fa il professor Noia, che tra l'altro è uno dei membri dell'OPA, anche lui, è un dotato di una autonomia molto importante, come ogni essere umano. Certo, non è indipendente dalla mamma, ma forse neanche a 50 anni. Conosco uomini che anche a 50 anni non sono indipendenti dalla mamma, ma è autonomo perché determina la sua crescita, il suo sviluppo e la sua vita. Ok? Allora, questo gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio sicuramente lo sanno. Io adesso, se è collegato, darei la parola al dottor Festa, che è medico di famiglia, membro dell'OPA, medico di famiglia specializzato in patologia clinica. Dottor
Pronto?
Festa, è collegato. Il dottor Festa, oltre a essere membro dell'OPA, oltre a essere medico di famiglia, Esatto, fa un sacco di rumore però, Roberto. Ecco, oltre a Hudson Chapoy, oltre ad essere medico di famiglia specializzato in patologia clinica, è presidente del Centro di Aiuto alla Vita di Loreto, l'Ascolto, e è stato consigliere nazionale dell'Associazione Difendere la Vita con Maria. In questo devo dire che io un pochino lo invidio, perché sono stata a Loreto, dove è la sede del CAV, è a 2 metri, 2 metri, 20 metri dalla Santa Casa. Questa
Sì.
è una cosa che a me, ecco, il fatto che hanno la Santa Casa così a portata di mano è una cosa che mi dà un pochettino di invidia santa. E vabbè, beati voi.
È una grazia, anche una responsabilità, no? A cui bisogna corrispondere. Allora.
Allora, quindi stavamo dicendo, dicevo agli ascoltatori di che cosa è l'OPA, che cosa ha fatto, e stavo dicendo questo fatto che adesso si promuove l'aborto casalingo. Vorrei come medico che tu spiegassi quali sono i guai che questo comporta per la salute, perché il bambino poverino viene ucciso come viene ucciso con l'aborto chirurgico, però per la mamma ci sono conseguenze negative sia con l'aborto chirurgico ma anche con questo. Se puoi in breve farci un po' una panoramica di
Sì.
quello che comporta.
Sì, grazie professoressa Poleggi, grazie Francesca e benvenuti a tutti, insomma, grazie dell'invito, grazie alle sorelle che ci ospitano. E, ecco, diciamo che quello che io dirò rispondendo alla tua domanda attiene alle conoscenze medico-scientifiche che chiunque con un minimo di competenza di base può anche acquisire, mentre come esperienza personale, diciamo, l'ho maturata sia come nel Centro Aiuta la Vita, sia nell'Associazione Difendere la Vita con Maria, anche in altri contesti, a dire il vero, in quello che sono le conseguenze, quindi il post-aborto, quindi anche venire a contatto con la mamma, a volte anche il papà, quindi la donna e anche l'uomo, che sono passati per questa esperienza. A volte si riesce a intervenire prima e a fare anche un'opera di prevenzione, o di accompagnamento. Allora, da un punto di vista di esperienza, allora, da un punto di vista della finalità, come hai detto tu, Francesca, non cambia molto. E anche, infatti, anche il giudizio etico-morale in realtà non si sposta più di tanto, ci sono piccoli dettagli. L'aborto rimane aborto, e aborto quindi la perdita, la morte del bambino, in questo caso è aborto procurato, o per usare i termini legislativi, diciamo, in Italia, ma anche a livello internazionale, viene chiamata interruzione volontaria di gravidanza. Però da un punto di vista operativo, di esperienza, di vissuto, è completamente diverso. Adesso qui si potrebbe parlare tanto tempo, però un conto è andare in sala operatoria accompagnati da qualcuno sul lettino con un'anestesia che sia locale, che sia generale, con qualcuno che ti dice due parole. A volte queste due parole possono essere non proprio, diciamo, possono c'è anche un rischio in questo perché abbiamo l'esperienza, una recente testimonianza di una ragazza che abbiamo conosciuto insieme il 22 aprile, Alice, che racconta le parole allucinanti che il ginecologo le disse durante il suo aborto in sala operatoria. Però di solito c'è un'umanità, c'è un conforto anche istintivo che viene dato e soprattutto, e quindi anche l'elaborazione del ricordo di quello che si vede o non si vede è molto diversa. Nell'aborto chirurgico la donna fondamentalmente non vede niente. Tutti abbiamo, cioè chi ha visto il film Unplanned ha un pregio di quel film è che fa vedere nella trama sia la procedura di un aborto chirurgico, per quanto in maniera diversa, perché in America avviene in maniera abbastanza diversa come setting, come organizzazione rispetto a quello che avviene in Italia, e sia l'aborto farmacologico, cosiddetto farmacologico o chimico a domicilio. Nell'aborto appunto con le pillole, soprattutto se non avviene in ambiente ospedaliero, ma anche se la donna viene ricoverata per tutto il periodo, i famosi 3 giorni, in realtà c'è qualcosa di profondamente diverso. Innanzitutto è la donna stessa che che assume la pillola, quindi la pillola, le pillole meglio, perché in realtà sono più di una, gli viene consegnata con delle tempistiche precise e dice, e quindi è lei che fa il gesto. Quindi c'è una, anche in questo c'è una, come dire, anche se in maniera inconscia, anche se non immediatamente comprensibile, è un dire sono io che lo faccio e nessun altro, non c'è la responsabilità di nessun altro, questa responsabilità fondamentalmente non è condivisa nel bene o nel male. E poi c'è tutto quello che consegue. Innanzitutto la procedura è molto più lunga, si espleta nell'arco di giorni e non nell'arco di 20 minuti, perché l'aborto chirurgico operativamente dura meno di mezz'ora. L'aborto farmacologico, tra l'assunzione della prima pillola, le contrazioni, le espulsioni, i controlli ecografici, l'eventuale revisione della cavità uterina, eccetera, 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 sappiamo benissimo che sono quei famosi 3 giorni di ricovero, oppure in cui la donna addirittura viene mandata a casa a vivere ancora più in solitudine questa esperienza, se le va bene in compagnia di un parente, ma, o un fidanzato, partner, quello che è. E poi che cosa succede? Succede che man mano che si spostano avanti le settimane di gravidanza in cui questa pratica viene autorizzata, ciò che viene espulso è sempre più integro e sempre più visibile, e ciò che viene espulso ovviamente è il bambino non ancora nato, quello che noi chiamiamo anche come associazione di Difendere la Vita con Maria, bambino non ancora nato o bambino non nato. E spesso anche nelle prime settimane la sacca rimane integra, la sacca amniotica, e quindi è visibile. Ad un certo punto diventa visibile anche il contenuto, perché quando noi parliamo di un embrione di 1 centimetro, è evidente che 1 centimetro, cioè diciamo la falange di un dito, è perfettamente visibile a
Sì,
occhio
scusi,
nudo.
scusi dottore, io ricorderò sempre, io ho il mio figlio più piccolo ha 26 anni, quindi già la macchina ecografica era abbastanza evoluta rispetto alle prime gravidanze che erano un po' così, e io mi ricordo a 7 settimane che io vidi questa specie di fagiolino, appunto, che sarà stato 1 centimetro, si vedeva chiaramente la testina perché era un fagiolino e si vedeva il cuore che pulsava come una stella. Io ancora se ci ripenso mi commuovo di nuovo a quella visione.
Certo,
Scusa
certo,
se mi
certo.
sono
Ma è
permessa.
giusto. Ma infatti il dramma, se così lo vogliamo chiamare, di tutto questo. Ma è bello che tu ti commuovi perché siamo esseri umani, no? Mente, spirito, corpo, dobbiamo tenere tutto insieme, altrimenti non siamo felici. L'essere umano, fin dai primi giorni, comincia a prendere la sua forma. È ovvio che quando deve passare dalla singola cellula, che noi chiamiamo zigote, al vero e proprio, diciamo così, feto, quindi fino verso la undicesima settimana, è ovvio che in quest'arco di tempo c'è proprio un'evoluzione, no? Una trasformazione. Però le sembianze, diciamo così, del corpo si assumono già nei primi giorni, le prime settimane. E di fatto, quando arriviamo nella tempistica in cui un aborto può essere richiesto, di fatto, nel primo mese la donna non lo sa di essere incinta, no? Ovviamente, perché un po' di ritardo ci deve essere, poi magari c'è una settimana di ritardo, poi magari una settimana non sa che fare, poi magari, insomma, è facile arrivare anche a 1 mese e mezzo, 2 mesi, no? E attualmente, con la famosa o famigerata lettera circolare ministeriale del ministro Speranza sotto pandemia, se non ricordo male,
2020, sì, 2020, agosto 2020.
fu innalzato questo limite temporale da 7 a 9 settimane. Ora, 9 settimane di gravidanza significa 7 settimane dal concepimento, che è esattamente forse il periodo che dicevi tu, giusto Francesca? Esatto. Quindi tu capisci benissimo cosa significa, ma addirittura in alcuni paesi, in Inghilterra, in America, eccetera, questo limite è ulteriormente portato avanti. E E quindi
Non
ciò che
c'è.
viene espulso è praticamente, tecnicamente viene chiamato feto. Ma, quindi immaginiamoci la scena, perché dobbiamo fare questo sforzo, ma poi volendo penso che si potranno anche, cioè, esistono delle testimonianze sia di aborto indotto, quindi procurato, sia di aborto anche spontaneo, perché ovviamente esiste anche quello, perché la vita al suo inizio è molto fragile, è un po' come gli estremi della vita, prima della nascita, immediatamente dopo e verso la fine, pensiamo ai grandi anziani, eccetera, è molto fragile e quindi è soggetta alla caducità e alla morte. E per questo ha bisogno di maggior cura, in realtà avrebbe bisogno di maggior cura. Chiaramente sono due estremi opposti che ci interpellano, ci coinvolgono in maniera in realtà molto diversa. Però esiste anche l'abortività spontanea, ovviamente, anzi, è un fenomeno molto importante, forse che è ancora un tabù, è troppo un tabù probabilmente questo discorso. E quindi anche la donna che abortisce spontaneamente può succedere ovviamente a casa. È chiaro che la donna cessa di essere incinta, ha dei dolori, delle perdite, magari corre in ospedale. Quindi in realtà è più un problema che potrebbe verificarsi, soprattutto col passare del tempo e con l'aumentare del ricorso all'aborto chimico, farmacologico, è più un problema che riguarda in effetti proprio l'interruzione volontaria di gravidanza, probabilmente. Però può succedere anche nell'aborto spontaneo, ci sono testimonianze in questo senso. Di fatto la donna, nell'uno o nell'altro caso, si ritrova con questo, chiamiamolo materiale biologico, perché tecnicamente lo possiamo definire materiale biologico, tutti noi siamo materiale biologico, siamo anche materiale biologico con un'anima e spirituale. E quindi si ritrova con questo materiale biologico, per lo più composto da sangue, tessuto endometriale, ma in cui in una notevole percentuale di casi, diciamo un terzo per tenerci così cauti,
Più del 50% sicuramente.
più del 50% secondo alcune statistiche, benissimo. Diciamo nella metà dei casi, quindi una notevole, notevolissima percentuale dei casi, riconosce il tessuto embrionale che, poiché non è avvenuto. L'aborto è avvenuto non chirurgicamente, quindi non con l'aspirazione, che ovviamente distrugge tutto in maniera violenta, ma è avvenuta con l'espulsione, come se fosse una grossa mestruazione o un piccolo parto. È chiaro che per questo in questa grossa percentuale di casi è riconoscibile, il tessuto, il corpicino è riconoscibile. E ovviamente più si sposta avanti il tempo della gravidanza, quindi da 7 a 9 settimane, addirittura 11, 10-11, è chiaro che diventa perfettamente riconoscibile. Che cosa fa la donna se è da sola o è da sola e si ritrova? Non sa cosa fare perché nessuno gliel'ha spiegato, perché è un tabù dentro il tabù. Che cosa fa?
Scusa,
Se
scusa
prego.
Roberto, abbi pazienza, perché le testimonianze dicono che alle donne a cui viene data la pillola per andare a abortire comodamente a casa, gli si racconta che è come avere una mestruazione un po' più dolorosa. Quindi gli danno magari degli antidolorifici e gli dicono vai in pace. Cioè non, neanche si mettono sull'avviso le donne di quello che comporta questa cosa che loro stanno facendo.
Sì.
Chiedo scusa.
Allora, no, è chiaro, ma è ovvio che tutta la medicina è sempre empirica, è sempre esperienza. La medicina si dice è un'arte, l'arte medica. Ora, se premesso come giustamente tu prima, che qui per me non siamo oltre la medicina e qui non stiamo curando niente e nessuno, però se un'infermiera, un'ostetrica, un medico di fatto ha studiato queste cose soltanto sui libri e poi non ha accompagnato, non ha esperienza di aver accompagnato le donne in questo percorso. È chiaro che cosa potrà riferire? Potrà riferire quello che si tende a dire e che si vuol dire. Quindi è vero che poi c'è sempre una risposta individuale, quindi ci saranno quelle donne per cui è meno doloroso, ma un po' come il parto, no? Ci sono donne che partoriscono con un travaglio più breve, con meno dolori, ci sono altre che invece hanno un travaglio lunghissimo, è sempre soggettiva la risposta. E anche in medicina non c'è mai c'è sempre uno spettro, non c'è mai bianco o nero in tutti i processi medici e biologici, però, di fatto, al di là del dolore più o meno intenso, che di solito è abbastanza forte perché è indotto farmacologicamente, queste contrazioni non sono naturali, questa espulsione, eccetera, al di là dell'esperienza del dolore, che in realtà, può avere un significato poi nell'elaborazione di quello che la donna vive, di fatto poi ci si trova con questo corpicino, con questo materiale biologico, sangue, eccetera, e questo sacco amniotico con i resti del bambino all'interno. Le spoglie, chiamiamole le spoglie, no? Anche la Chiesa Cattolica già nell'istruzione Donum Vitae parlava di spoglie dei cadaveri, di feti ed embrioni. È ovvio che l'approccio emotivo e anche cognitivo, se l'aborto è stato spontaneo o se è stato invece indotto volontario, è molto diverso, perché nel caso di un aborto spontaneo ci sarà una grande così, attenzione e anche consolazione nel raccogliere questi resti e di farne qualcosa che sia umanamente accettabile. Io conosco esperienze, ho seguito esperienze di famiglie che l'hanno seppellito, le hanno dato sepoltura a casa, può essere in giardino, può essere addirittura in un vaso a casa, sono cose molto commoventi. Bisogna tenere presente che non esiste una regola. Non esiste, come dire, una norma, un protocollo per dire se succede questa cosa si fa così. E questo in effetti è un po' strano perché il fenomeno non è affatto raro. L'abortività spontanea oscilla tra il 10 e il 15% di tutte le gravidanze. Ora, ripeto, spesso l'abortività spontanea uno va in ospedale, quindi poi è l'ospedale a gestire tutta questa, chiamiamola, procedura di, con un brutto termine tecnico viene detta di smaltimento, ecco, è molto brutto perché ricorda molto il discorso dei rifiuti, però qui si apre anche tutto un altro capitolo che riguarda le aziende sanitarie. Però ecco, non, le donne non sanno cosa fare, quindi le famiglie non sanno cosa fare, quindi si arrangiano. E in questo senso sicuramente una maggiore attenzione a livello legislativo, sia nazionale, che regionale potrebbe essere, diciamo, molto opportuna. Io ricordo un disegno di legge proposto nella scorsa legislatura, che spero verrà ripresentato con prima firma, adesso non vorrei sbagliare, comunque era sicuramente coinvolta la senatrice Rauti, Malan, però il primo firmatario era un altro senatore ancora. Che si poneva proprio l'interrogativo sul destino delle spoglie dei bambini non nati. Però anche in questo disegno di legge non veniva, che ha dei grossi meriti, veniva ancora una volta, diciamo, non considerata l'ipotesi, e poi che beh, non è un'ipotesi, sono tanti fatti concreti che riguardano altrettante famiglie, dell'abortività, a casa, ecco, fuori dall'ospedale, chiamiamola a domicilio, diciamo extra ospedaliera.
Allora, scusa, facciamo un po' di ordine. Prima
Come
spiegaci
no?
cosa succede in ospedale,
Ok.
perché purtroppo molto spesso, anzi quasi sempre, i bambini abortiti finiscono smaltiti come rifiuti ospedalieri. Purtroppo, questa è la grande verità. Allora, spiegaci questa cosa prima.
Certo, allora intanto mi sono ricordato che il senatore primo firmatario di questo disegno di legge era De Carlo, è De Carlo, e speriamo che possano portarlo avanti con questo governo. Allora, cosa succede? Sia nell'aborto spontaneo sia nell'aborto volontario, alla fine noi abbiamo un aborto che tecnicamente, ricordiamolo, aborto non significa l'atto dell'abortire, aborto è un participio passato, se vogliamo è un sostantivo, significa non nato, aborto significa letteralmente bambino non nato. Quindi, paradossalmente, con un gioco di parole che possiamo tenerci tra di noi, diciamo, noi pro vita, noi siamo pro aborto, cioè siamo pro per i bambini non nati. Quando noi per aborto intendiamo il bambino non nato, siamo contro l'aborto procurato, cioè contro l'atto di dare la morte a quel bambino, di non farlo nascere. Ma noi al bambino non nato gli vogliamo bene e vorremmo che nascesse, che stesse con la sua mamma e il papà. Ma se questo non avviene o per motivi indotti, introduzione volontaria di gravidanza, o per motivi spontanei, gli vogliamo bene comunque, vogliamo che non sia buttato tra i rifiuti, ma vogliamo che riceva una dignitosa sepoltura come la stessa Chiesa Cattolica insegna, istruzione della Congregazione della Dottrina della Fede, fine anni 80, Donum Vitae, le spoglie dei bambini, dei feti e degli embrioni devono essere trattati con la stessa dignità riservata ad ogni essere umano. Purtroppo questo regolarmente nella prassi delle aziende sanitarie italiane non avviene, salvo non pochissime, devo dire, eccezioni. eccezioni spesso mosse o da una sensibilità particolare dell'azienda ospedaliera o da convenzioni esistenti con associazioni di volontariato, in particolare appunto l'associazione Difende la Vita con Maria, fondata ormai 25 anni fa da Don Maurizio Gagliardini, un sacerdote della diocesi di Novara. E quindi che cosa succede? Quando c'è un aborto spontaneo o volontario, se questo avviene in età gestazionale avanzata, sopra le 20 settimane, l'azienda ospedaliera può percorrere due strade. O meglio, l'azienda ospedaliera ha una strada obbligata sopra le 20 settimane, quella del conferimento al cimitero. Viene assimilato il corpo del bambino, che capiamo benissimo che a 20 settimane è un bimbo prematuro praticamente, misura circa 15 centimetri il colpicino a quell'età gestazionale, e segue l'iter delle parti anatomiche, come se in un incidente, un intervento chirurgico, venisse amputato un braccio, una gamba, un piede. Dove va questa parte anatomica? Va al cimitero con una procedura ben codificata che riguarda le parti anatomiche. Ecco, dalle 20 alle 28 settimane, questo è l'iter dei bambini non nati. Sopra le 28 settimane di solito si fa il vero e proprio, si fa anche la registrazione anagrafe, quindi si fa proprio la, si può, si fa anche insomma il funerale, qualsiasi cosa. In realtà il discorso del funerale si può fare, questo diciamo subito, il rito funebre, diciamo, la benedizione della salma, si può fare a qualsiasi età gestazionale, anche nelle primissime età di gravidanza, se i genitori ovviamente lo chiedono. Sotto le 20 settimane è assolutamente a discrezione dell'ospedale, cioè portarlo al cimitero oppure l'inceneritore, insomma, comunque fargli fare un percorso che è quello di qualsiasi salma, oppure destinarlo ai rifiuti speciali ospedalieri. I rifiuti speciali ospedalieri non sono nient'altro che quei bidoni, di solito neri, con la plastica, col sacco di plastica giallo o rosso all'interno, con il simbolo del rischio chimico-batteriologico, dove vengono gettati fondamentalmente tutto il materiale contaminato, le garze sporche, tutto ciò che può essere contaminato da fluidi biologici, che poi viene chiuso, sigillato, prelevato da ditte specializzate e fondamentalmente portato allo smaltimento e bruciato in pratica. Però è un percorso dei rifiuti. Ora, noi capiamo benissimo che come dignità umana è molto diverso il conferimento al cimitero, anche per incenerimento, rispetto a cremazione, diciamo, rispetto a essere gettati nei rifiuti. Noi abbiamo testimonianze di ostetriche che si sono trovate ad assistere per diverse circostanze a procedure abortive, e la cosa ulteriormente traumatica per loro è che una volta preso questo colpicino l'hanno dovuto buttare. E si sono sentite terribilmente scosse da questo fatto. Dice: vabbè, io ho dovuto prenderlo perché tanto la donna aveva abortito, ma poi sono io che l'ho materialmente buttato. Cioè, sono cose che interrogano profondamente la coscienza. E allora intervengono, se non c'è una particolare sensibilità, e purtroppo di solito non c'è, intervengono le associazioni di volontariato. Può essere la Papa Giovanni, potrebbe essere lo stesso Movimento per la Vita, potrebbe essere la stessa Pro Vita e Famiglia. Di solito è che ha grande esperienza ed è nata anche con questo obiettivo l'associazione Difende la Vita con Maria, che stipula delle vere e proprie convenzioni come associazione di volontariato, con l'ospedale come ce ne sono tante altre, e dice: da questo momento in poi c'è questa convenzione, i corpicini non vengono buttati ma vengono conservati in un frigorifero apposito, diciamo, contenitori appositi. L'associazione fornisce tutto, a volte fornisce anche proprio il frigorifero, e periodicamente, passando tramite la camera mortuaria dell'ospedale, vengono prelevati e si portano al cimitero. Di solito poi si portano con un vero e proprio accompagnamento anche spirituale, quindi con una benedizione, eccetera. Perché non dobbiamo dimenticare che attualmente la legge, e qui il disegno di legge che ricordavo prima, interviene dicendo: spostiamo da 24 ore a 15 giorni, quindi un grosso aumento, l'intervallo di tempo in cui i genitori, la madre, il padre o chi per loro può richiedere i resti di questi corpicini. Perché attualmente la legge fissa in 24 ore il tempo. Ora pensiamo a una donna che abortisce, anche spontaneamente, se in 24 ore in quelle 24 ore in cui è ricoverato, eccetera, se deve anche pensare a fare questa richiesta. Allora, giustamente questo disegno di legge diceva che queste 24 ore diventino 15 giorni. Ok, quindi comunque al di là delle 24 ore e dei 15 giorni c'è un tempo in cui i genitori dicono: vogliamo che questo corpicino ci venga dato, non venga smaltito dall'ospedale. Quindi gli viene conservato, viene consegnato, a quel punto è la famiglia che se ne fa carico e quindi si organizza e lo porta al cimitero, magari lo fa seppellire, magari c'ha un'urna, una tomba di famiglia, qualcosa. Passate queste 24
Porto, abbi pazienza un attimo.
ore,
Ecco,
prego.
diciamo che la pratica purtroppo molto in voga di tenere a casa i resti dei cari estinti, a volte anche le ceneri dei defunti, non è una pratica cattolica. Un
No, ma non
cattolico.
è neanche legale, non credo sia legale in Italia.
Però, siccome tu prima dicevi che qualcuno prende il bambino abortito, lo seppellisce in giardino,
Sì.
non è una pratica cattolica quella,
Sì.
non andrebbe fatto, insomma, da un punto di vista cristiano.
Sarebbe meglio non farlo, ma il problema è qui. Infatti è una questione che dovrebbe interrogare profondamente pastorale, non ci sono indicazioni, non c'è attualmente una chiesa che dice portalo qui, lo benediciamo e lo portiamo al cimitero, non c'è nulla di tutto ciò, c'è un grossissimo tabù, non solo in tutta la società, ma nella chiesa stessa. Io voglio fare senza nessun tipo di recriminazione, assolutamente, ma voglio... Racconto questo fatto recentissimo successo qui a Loreto. C'era un pittore polacco che aveva dipinto, molto bravo questo pittore, aveva dipinto un bellissimo quadro intitolato Madre dei bambini non nati, che rappresenta la Vergine di Guadalupe con un'espressione dolcissima, bellissima, che tiene in braccio tre bambini che tra l'altro non sono morti in realtà, perché si tengono su con la testa, tre bambini di uno anche di colore, insomma, che rappresentano un po' tutti i bambini del mondo. E si chiama Madre dei bambini non nati, perché sono dei neonati, anche se guardando il quadro sembrano bambini che dormono in realtà, per come sono fatti. Ebbene, questo quadro era bellissimo, è stato anche fonte di consolazione, anche qui abbiamo raccolto delle esperienze delle persone che visitavano questa chiesa a Loreto e vedevano questo quadro. E a un certo punto è stato fatto sparire, adesso mi pare che sono riuscito a sapere che pare sia stato poi donato all'ospedale di Varese, dovrebbe essere una cappella dell'ospedale di Varese, dove, guarda caso, c'è una convenzione con la DVM per la sepoltura dei bambini. Ci siamo, quindi c'è un tabù, queste famiglie che si trovano con questi corpicini non è che hanno qualcuno che gli ha spiegato o civilmente o religiosamente che cosa debbano farne, agiscono in maniera spontanea. Di sicuro se si presentassero in ospedale o al cimitero dicendo io ho i resti, probabilmente gli chiuderebbero le porte. Dice, ma noi non sappiamo che farne, metti da qualche parte, perché non
Quindi
le buttate
diciamo che
nell'organico?
la legge serve.
Servirebbe perché di fatto sono cose, è un fenomeno in realtà potenzialmente molto vasto, sicuramente vasto perché le percentuali sono il 10-15% delle gravidanze di cui una donna è consapevole finiscono purtroppo con un aborto spontaneo, poi c'è tutta l'abortività procurata, l'interruzione della gravidanza, quindi il fenomeno è vasto, ma è un enorme tabù, ma noi lo sappiamo insomma come
Vabbè,
viene
comunque
tutto.
ci sono delle regioni invece in cui comunque i genitori possono chiedere che i bambini non vengano
Allora,
gettati.
questa è una legge nazionale, il DPR del 1990, quindi in tutta Italia qualsiasi mamma, qualsiasi papà può fare questa richiesta, anche nell'aborto volontario può fare questa richiesta, e quindi può gestirlo in proprio. Se questa richiesta non viene fatta o viene fatta troppo tardi, l'ospedale ha già, tra virgolette, smaltito questi resti e di solito li smaltisce con i rifiuti speciali ospedalieri. Parliamo dei bambini sotto le 20 settimane, perché ripeto, dalle 20 settimane in su c'è l'obbligo del conferimento al cimitero come parti anatomiche. E purtroppo voi potete immaginare, noi abbiamo seguito i casi, tu puoi immaginare il trauma quando una donna magari ha perso il bambino spontaneamente, magari appunto ha visto l'ecografia come hai detto tu, a volte l'ha visto anche perché magari era un po' più là, era prossimo alle 20 settimane, magari dopo 2 o 3 giorni quando si è ripresa dice scusate, dov'è il mio bambino? Signora, è stato buttato. Insomma, è proprio per ovviare a questo, noi nelle Marche nel 2015 abbiamo chiesto e ottenuto Qui ringrazio l'ex senatore Luca Marconi, una modifica del regolamento dei servizi funebri che ha introdotto l'obbligo di informazione. Non siamo stati in assoluto perché già la Regione Abruzzo aveva fatto qualcosa di simile, però fondamentalmente era rimasta una cosa sconosciuta. E invece nelle Marche si è dato un pochettino più anche impulso operativo a questa cosa. Quindi i genitori poi decidono se farsene carico o meno, però lo devono sapere. Devono sapere. Teoricamente questo regolamento non discrimina tra aborto procurato e volontario, quindi anche nel caso dell'interruzione volontaria di gravidanza andrebbe
Andrebbe
informata. Andrebbe informata. Poi lo
assicurati.
fanno, non lo fanno, poi
Non
questo è
informano
un
le donne dei rischi della cosa, figurati se ne
altro discorso.
informano di questo.
Esatto. Però noi, ripeto, non pensiamo soltanto all'aborto procurato che riguarda una certa percentuale e grazie a Dio sicuramente inferiore rispetto all'aborto spontaneo, c'è anche l'aborto spontaneo. E quindi queste famiglie ma anche le altre, in realtà anche le altre donne, c'è sempre un lutto da elaborare. E riportare umanità con questa attenzione al bambino non nato, riportare umanità alla donna che subisce questo lutto, alla famiglia che subisce questo lutto, è importantissimo.
Bene, allora io direi che ti ringrazio molto per queste cose che ci hai detto e vogliamo concludere, ahimè, ricordando comunque che un aborto farmacologico comporta non solo dolori tipo mestruazioni, ma comporta vomito, mal di testa, febbre, possibili infezioni, comporta un sano, non è una mestruazione assolutamente, non è una
No, no, no,
mestruazione,
no,
il
no, no.
problema non sono
È una.
solamente i crampi, è
No, no.
una cosa grave e molto, nel 5% dei casi le donne devono tornare in ospedale perché l'aborto non è completo e quindi rischiano infezioni gravi, emorragie e nei casi più gravi se l'infezione non viene curata giustamente nel tempo rischia di
Diamo
morire.
questo messaggio, che poi è un criterio valido anche per interpretare altri fenomeni simili. La medicina deve accompagnare e quando può ristabilire la natura del corpo, di questa meravigliosa macchina del corpo umano. Se io ho un'appendicite, quello è un organo malato, ok, va tolto, ma se io ho una gravidanza, dov'è la malattia? Tutto ciò che io faccio contro quest'ordine naturale non potrà mai fare un bene, ma questo è un assioma della medicina, non potrà mai fare il bene di quella persona, a parte il bambino che viene ucciso, ma in questo caso della mamma, della famiglia. Pensiamo anche a tutti i danni psicologici, sociali, no? È sempre un fratellino, una sorellina che viene privata da altri fratelli, da altre sorelle, ha dei nonni, ha degli zii. Quello stesso bambino crescendo avrebbe fatto cosa? Avrebbe fatto altri figli, quindi c'è tutta una generazione che viene stroncata, questo da un punto di vista spirituale, ma da un punto di vista appunto medico, è ciò quando la medicina deve ristabilire l'ordine naturale, non andare contro.
E diciamo allora per concludere che in questi tempi in cui tutti parlano di ecologia, del rispetto della natura e quant'altro, a volte in modo ideologico esasperato, in realtà non ci si rende conto che l'aborto è una delle prime azioni contro natura anti-ecologiche, che forse la più grande che gli uomini
Certo,
possono fare.
certo. Francesca, noi non lo diciamo perché, cioè noi lo sappiamo, ma non viene detto perché ora non va più tanto di moda, ma tutta questa spinta a favorire l'aborto nasce dall'ideologia per cui l'uomo è il cancro del pianeta, no? E quindi va limitato in tutti i modi. Questo oggi non si può più tanto dire, come andavamo di moda in passato, ma di fatto l'ideologia dietro è sempre
Dicono
quella.
ancora, voglia, lo dicono ancora.
Ah, ok.
Va bene,
Ti
io
ringrazio.
ti ringrazio molto, ringraziamo il dottor Festa, Roberto Festa, del presidente del CAV, Centro Aiuto alla Vita di Loreto. Ringraziamo l'OPA per secondo rapporto sulle conseguenze sui costi dell'aborto, abbiamo detto più di 5 miliardi, quasi 6 miliardi sulle casse dello Stato e la privatizzazione dell'aborto attraverso la promozione di questo aborto farmacologico chimico che è quanto di più antiumano possa esserci e per le conseguenze ovviamente che ci sono sul bambino. ma anche per le conseguenze che ci sono sulla donna. E torneremo a parlare di queste cose se gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio avranno, diciamo, la pazienza di ascoltarci ancora. Ringrazio tutti, vi saluto e ci
Grazie.
vediamo la prossima volta. Grazie, dottor Festa, grazie al
Grazie.
Consiglio, grazie a tutti.
Ciao, Dio vi
Arrivederci.
benedica. Ciao.